Radioattiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Allora, come ogni giovedì mattina, siamo qui in studio, in primis con l'avvocato Giosuè Rossi. Buongiorno Giosuè.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Con un ospite, come quasi sempre è successo, quindi un buongiorno e una benvenuta a Rebecca Tinello De Caneva.
Buongiorno.
Ho detto tutto giusto?
Sì, sì.
Ok, perfetto.
Allora, oggi siamo qua con la collega che, dopo essersi laureata a pieni voti, no, presso l'Ateneo Friulano di Udine, poi ha fatto anche un tirocinio in tribunale e era stata assegnata a un magistrato che tra l'altro si occupava anche di amministrazione di sostegno.
Quindi l'argomento di oggi è?
Le amministrazioni di sostegno, quindi la procedura di amministrazione. Diciamo che l'amministrazione di sostegno a livello normativo è un istituto nato agli inizi del secolo che è andato a inserirsi tra la tutela e la curatela, no? Quindi abbiamo la tutela, che è un istituto dedicato alle persone che hanno bisogno di una persona che le tuteli a 360 gradi. Pensiamo al minore che rimane senza i genitori, no? E quindi ha bisogno proprio di una persona che lo curi in ogni sospetto, dalla sanità, per dire, alla, anche alle questioni economiche. E poi invece avevamo la curatela, che era un istituto più snello, più semplice, dedicato magari a casi particolari. Per esempio, sempre parlando di minore, il minore che deve vendere parte di un immobile al proprio genitore. Lì c'è un conflitto di interessi diretto che noi non ci pensiamo, no? Sarebbe forse bello parlare un giorno anche di quelle problematiche lì proprio. Per esempio, un risarcimento dei danni dopo che arriva anche a un minore, e come si gestisce questo patrimonio del minore. Non è così semplice: i soldi dei figli sono soldi nostri. Non è proprio così. Comunque magari un giorno parleremo anche di quello. Oggi quindi lascio la parola alla collega che insomma ci parlerà un po' di che cos'è l'amministrazione, che è una via di mezzo, no?
Sì, l'amministrazione di sostegno è nata nei primi anni 2000, ecco, va appunto, come hai già detto, a sostituirsi a quello che erano il regime precedente, che è ancora in vigore, quindi l'interdizione, inabilitazione, i classici casi in cui si dice quella persona ha il tutore. E l'amministrazione di sostegno attualmente ha quasi soppiantato questi istituti. Perché? Perché semplicemente è molto molto più semplice da utilizzare e da andare a modellare rispetto a quelle che sono le esigenze del singolo. Quindi sarà il giudice che, in base a quello che serve materialmente alla singola persona, deciderà che cosa questa persona potrà andare a fare da solo, quindi in autonomia, e che cosa invece potrà andare a fare l'amministratore di sostegno da solo, quindi in che cosa potrà sostituirsi rispetto al singolo amministrato. Quali sono questi casi nei quali possiamo chiedere l'amministrazione di sostegno? Beh, sono tutti quei casi nei quali una persona si trova in uno stato di, la norma dice, menomazione fisica o psichica, e che crea una impossibilità di provvedere ai propri interessi, ai propri bisogni. Questa situazione può essere anche solo temporanea anche parziale, quindi l'esempio è sia il soggetto che ha un ritardo dello sviluppo, una problematica psichiatrica, ma anche semplicemente la persona che magari si trova ad essere ricoverata in ospedale per un lungo periodo di tempo e fisicamente non può occuparsi della gestione del proprio patrimonio. Quindi in tutti questi casi cosa è possibile fare? È possibile rivolgersi al giudice del tribunale del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio e chiedere l'applicazione di questa misura. E chi può chiederla? Ci sono dei soggetti che sono espressamente abilitati dalla norma, dalla legge, a fare questo ricorso, che sono principalmente i parenti, quindi conviventi, moglie, il marito, il compagno, il partner dell'unione civile, quindi sono tutte queste persone, ma anche i genitori, i figli, e sono, diciamo, i parenti fino ai cugini, per semplificare, e inoltre il pubblico ministero, quindi se c'è una procedura penale in corso il pubblico ministero si rende conto che c'è bisogno, può attivare la procedura, ma anche i servizi sociali oppure i servizi sanitari, quindi appunto se la persona si trova ricoverata in ospedale, ecco che potrà essere direttamente l'ospedale a chiedere l'applicazione della misura.
Ora, noi qui ne avevamo già parlato dell'amministrazione di sostegno qualche anno fa, ora tutto questo discorso va un po' a riallacciarsi, no? E a entrare un po' più nello specifico in quella che è la parte del diritto, no?
Ecco. Sì, esatto. L'amministrazione di sostegno è in continua evoluzione, ecco, quindi non ci sono delle regole, ma poi va appunto modellata sui singoli casi, quindi anche la giurisprudenza, anche quello che poi sono quello che fanno gli operatori del diritto si evolve con il tempo e con quelle che sono le necessità del momento. Ad esempio si discute molto ancora sulla possibilità da parte dell'amministratore di sostituirsi all'amministrato nelle scelte mediche, quindi trattamenti sanitari, consenso informato e tutte queste particolarità che però meriterebbero una puntata a parte solo sì. per discuterne. Poi alla fine
per esempio una delle problematiche, no? Noi abbiamo parlato, non è solo un handicap o per esempio una persona che è in coma, lo facevamo l'esempio l'ultima volta, l'incidente stradale, una persona in coma, no, questa persona che è in coma ha tutta la sua sfera economica oltre che sanitaria che va avanti, cioè c'è da amputargli un braccio, lo amputiamo o non lo amputiamo, chi decide, no? Oppure se non ha appunto se non ha qualcuno di una moglie eccetera, qualcun altro che può decidere per lui, ma anche altri esempi, per esempio la ludopatia, no?
Esatto.
Cioè una persona che sperpera tutto il suo patrimonio, come lo tra virgolette fermiamo, come lo aiutiamo, per cui fermarlo, aiutarlo, no? In questo caso per esempio c'è l'amministrazione che può essere chiesta da questi soggetti. E oppure un'altra cosa, no, di cui avevamo un attimino parlavamo prima, è per esempio il caso della persona anziana, no, che non riesce più a fare le sue mansioni ordinarie, alla quale i figli trovano, perché non riescono a tenerla, non gli trovano una collaboratrice familiare, cosiddette badanti, no? E questa persona inizia a essere un po' generosa, diciamo, nei confronti della badante, i figli iniziano a notare che mancano dei soldi, manca l'anello della mamma, manca. E anche in questo caso si può chiedere l'intervento al giudice per la nomina di un amministratore?
Allora, in questo caso il ricorso al giudice è possibile. Bisogna sempre tenere in considerazione che il giudice comunque andrà a verificare che la persona abbia effettivamente bisogno dell'amministratore di sostegno. Quindi sentirà innanzitutto la persona, gli farà delle domande per capire qual è il suo stato, andrà ad analizzare la documentazione medica, potrà eventualmente anche richiedere una perizia, quindi una valutazione psichiatrica, medica, eccetera. E se dovesse valutare che effettivamente c'è un bisogno, una particolarità, una debolezza di questa persona, di modo che gli altri potrebbero approfittarsene, ecco che lì sì, potrebbe effettivamente applicare l'amministrazione di sostegno. Se invece la persona è perfettamente consapevole di quello che sta facendo e quindi anche il utilizzare il proprio patrimonio a favore di qualcun altro, come può essere nel nostro esempio la badante, il giudice non può farci niente. La persona è comunque perfettamente libera di decidere.
Quindi è una scelta consapevole in quel caso.
Esatto, esattamente. Quindi sostanzialmente uno può anche spendere tutto il proprio patrimonio, ma deve esserne consapevole, ecco, deve rendersi conto di quello che sta facendo. E se si rende conto di quello che sta facendo, allora in tal caso l'amministrazione di sostegno non verrà applicata.
Perché questi sono argomenti delicati, perché si entra in una sfera molto intima,
sì,
no? Che va dalla parte economica personale, ma anche nella parte del capire se c'è una capacità di rendersi conto di quello che succede o meno,
sì,
la
sì,
presenza a se stessi che può esserci o meno.
Sì, sì. Ma l'amministrazione ha questa particolarità. Poi una cosa che si sottovaluta, per esempio, è che l'amministratore deve porre molta attenzione a quello che fa, no? Intanto dovrebbe essere un istituto gratuito, però c'è la possibilità di chiedere un'indennità poi al giudice nel momento in cui appunto si è operato, si sono fatte particolari operazioni, per esempio, no? Perché spesso l'amministratore non è un familiare, no?
Sì, allora diciamo che principalmente il giudice cercherà di andare a nominare i familiari, le persone più vicine, ecco, con la possibilità anche da parte dello stesso beneficiario dell'amministrazione di decidere anche chi nominare, una persona di sua fiducia. Ma se non è possibile nominare nessuno di queste persone, si farà ricorso o ad un professionista, che può essere un avvocato che ha dato la propria disponibilità, oppure ci sono proprio anche dei volontari che si occupano di queste cose. Quindi
anche perché non è facile, cioè, per dire, a fine anno bisogna fare il rendiconto, no? Non è che tutti usano un computer e quindi riescono a fare un Excel con entrate e uscite, perché dobbiamo pensare proprio che l'amministrazione a volte è quasi globale, perché poi è utilizzata appunto per la sua utilità, l'hanno utilizzata quasi anche al posto, tra virgolette, le tutele a volte, no? Cioè è stata forzata,
sì,
da giurisprudenza sta cosa, e viene utilizzata quasi per quasi tutte le situazioni.
Sì,
insomma,
diciamo che il concetto base è quello di lasciare che la persona abbia comunque le proprie sfere di autonomia per quello che riesce a fare fisicamente e anche dal punto di vista cognitivo, mentre l'aiuto arrivi solo in quelle operazioni che da solo non riesce a compiere o comunque non si rende conto dell'importanza di queste operazioni. Quindi l'esempio è magari la persona che può tranquillamente andare a fare gli acquisti quotidiani, ma non può gestire ad esempio degli immobili, e lì entra in gioco il supporto di questo amministratore di sostegno. Quindi ci sono varie casistiche, ecco.
Sì, per esempio non può venderla, insomma, non può vendere,
sì,
la casa, no? Però può magari,
chiaro,
può magari affittarla, però non può venderla, oppure non può neanche affittarla, può semplicemente, ha un tot al mese che può, gli viene consegnato dall'amministratore, che lui può spendere per,
esatto,
comprare da mangiare, eccetera, per la vita quotidiana. Però il ruolo dell'amministratore è porta anche delle responsabilità anche dal punto di vista penale diverse,
sì,
no?
Sì, allora il ruolo dell'amministratore di sostegno è quello di cura e assistenza, diciamo, quindi non solo patrimoniale, ma anche proprio materiale della persona, dei bisogni del singolo. Tanto che spesso si instaurano anche dei veri e propri rapporti di affetto, diciamo, fra l'amministratore e il beneficiario. Però rimane sempre quella responsabilità da parte dell'amministratore di sostegno, che almeno annualmente deve riferire al giudice, deve fare il rendiconto, e questa è una cosa molto importante, perché tramite il rendiconto va a spiegare al giudice quello che ha fatto durante l'anno.
E quella che è la situazione. Quindi,
esatto.
Come funziona? Spiega quello che, tra virgolette, adesso io magari non uso le parole adatte, ma quello che concede, quello che blocca all'amministrato?
Sì, anche, ma più che altro va proprio a fare i conti con il patrimonio, quindi a spiegare il saldo del conto corrente all'inizio dell'anno e il saldo alla fine, e va a dire ho acquistato queste cose, ho speso questi soldi per questo fine, e deve andare ovviamente a giustificare tutto quello che ha fatto. Per cui questo è molto importante, spesso le persone non se ne rendono conto, ma il giudice può valutare se l'amministratore ha fatto un buon lavoro, diciamo, solo attraverso le pezze documentative di quello che ha fatto. Il giudice è lì per controllare e verificare che effettivamente questa persona, questo amministratore, faccia il bene dell'amministrato.
E se non lo fa? Oppure, meglio, mettiamo caso, sottrae dei fondi all'amministrato oppure non fa il rendiconto finale.
Allora, il giudice tutelare può sollecitare ovviamente il rendiconto e eventualmente anche convocare l'amministratore e chiedergli spiegazioni su quanto fatto, e altrimenti deve comunque segnalare alla Procura della Repubblica, perché l'amministratore di sostegno ha la qualifica di pubblico ufficiale, quindi è molto importante come ruolo, e questo significa che se ci sono poi dei problemi il pubblico ministero andrà ad applicare i relativi reati, quindi i reati tra l'altro del pubblico ufficiale specifici, quindi se ci sono delle sottrazioni di denaro non avremo appropriazione indebita ma avremo peculato, quindi conseguenze anche penali. Sì,
più
esatto,
grave come reato, no? Perché l'amministratore è un pubblico ufficiale, quindi essendo pubblico ufficiale se commette dei reati ovviamente dal punto di vista normativo la sua figura dovrebbe essere,
visto il titolo che ha,
esatto,
quindi, certo,
esatto, di un certo valore morale, e quindi nel momento in cui sbaglia viene punito in una maniera più importante rispetto alla persona.
Mi sembra
normale,
anche giusto, no? Se posso dire.
Sì, esatto, esatto. Beh, ma sai, tante volte trovi dei clienti che arrivano e ti dicono ma l'amministratore non fa i suoi interessi, non fai, no? Perché ovviamente lì poi ci sono, dobbiamo pensare.
Immagino che per l'amministrato o i suoi familiari comunque è più facile che l'intervento dell'amministratore sembri un limitare,
sì,
no?
Esatto.
È normale questo.
Esatto. Beh, ma ti faccio un esempio concreto, no? Signora con l'amministratore che va in ospedale, fa un certo tipo di operazione e in ospedale gli consigliano la poltrona di quelle che si sollevano, no? Per alzarsi. Anche perché la signora ha una certa età, l'amministratrice ha una certa età, quindi insomma per aiutarla ad alzare. Non è che l'amministratore può prendere dal conto corrente dell'amministrata, anche se ha tantissimi soldi, andare nel primo negozio più vicino e comprarla. Deve fare un'istanza al giudice chiedendo di poter acquistare questa poltrona. Il giudice deve valutare A, se c'è il bisogno, B, se è conveniente comprarla, quindi magari ti chiede anche 2 o 3 preventivi. Allora, siamo come al solito, no? In quei momenti in cui da un lato c'è evidentemente un rigore anche magari eccessivo, no? Perché voglio dire, la poltrona serve, me l'ha chiesta il medico. Dall'altro però c'è il giudice che non sa se la poltrona te la stai comprando tu perché ti piace o effettivamente serve all'amministrato. Esatto. E quindi l'istanza serve a questo, come spesso succede per pochi che sbagliano, tra virgolette ci rimettiamo un po' tutti, cioè c'è questa assenza di fiducia che ci impone,
che viene quindi controllata da un giudice,
esatto.
Mentre molte altre operazioni, quindi, se ho capito bene, vengono comunque decise dall'amministratore?
Sì. Allora, l'amministratore ha un limite mensile di spesa che viene ovviamente calcolato in base alle necessità dell'amministrato, e tutto ciò che va oltre quel limite deve essere autorizzato dal giudice. Poi ci sono operazioni cosiddette straordinarie, appunto la vendita o l'acquisto dell'immobile, l'accettazione di eredità, che invece devono sempre essere autorizzate dal magistrato competente. È molto importante dire che comunque l'amministrazione di sostegno può anche essere fatta a tempo determinato oppure può essere anche revocata. Quindi nel caso in cui non ci fossero più i presupposti, la persona si riprende, sta bene.
Il classico
bene.
Esempio del ricovero a lungo termine,
esatto,
magari, no?
Ecco, esatto.
Quando non c'è più questo presupposto.
Sì, in questo caso il giudice.
Ma è qualcosa di automatico o va richiesta?
Va richiesta, va richiesto e vanno esposte le ragioni al giudice, il quale decide se l'amministrazione può essere ancora utile o meno. Quindi quello va poi costruito sulle necessità. E il caso è anche quello della persona estremamente oppositiva, perché l'amministrazione di sostegno deve essere utile per la persona. Se questo non l'accetta, la vede come un qualcosa di che va a sopprimere la persona e di fatto diventa inutile, perché non possiamo più dare un aiuto a questa persona, ecco che il magistrato può valutare di revocare la misura.
Sì, dicevo prima, no? L'esempio, perché è vero che il giudice controlla, ma capisci il lavoro che c'è dietro dell'amministratore, che deve andare in tre posti a farsi fare tre preventivi per tre poltrone, poi deve fare un'istanza al giudice ed essere autorizzata. E la signora,
di aspettare la risposta del giudice.
La signora magari esce due giorni dopo, quindi vuol dire che sei senza poltrona per i primi periodi. Tante persone, tanti clienti fanno da soli. Cioè, è ovvio, se parliamo di migliaia di euro, magari fanno l'istanza, ma se devono comprare qualcosa, piuttosto di passare dietro tutta questa trafila, fanno da soli.
Quanto può durare un iter del genere?
Allora, in base a
qualcosa che serve abbastanza subito, magari,
ma
no?
Il Tribunale di Udine ha delle tempistiche abbastanza ragionevoli, ecco, possiamo mettere in conto una settimana, un 10 giorni, però, perché comunque quello è fisicamente il tempo che serve per avviare la macchina, perché materialmente l'istanza arrivi sulla, la richiesta arrivi sulla scrivania del giudice.
Ragionevole mi sembra il termine corretto, dai, in questo
sì.
caso, insomma.
Sì, no, ma anche perché
sostenibile.
Sì. Parliamo di migliaia di amministrazioni, certo, per un giudice solo. Cioè, perché noi spesso ci dimentichiamo, però arrivano anche magari una decina di istanze al giorno di questo tipo a un solo giudice, che oltre a fare questo magari fa anche separazione e divorzi, che sarà l'argomento della prossima settimana.
E non guardare me, che io non...
No.
So che sono l'esempio sempre
tu
più
tu sei classico. L'esempio
anche
sempre,
con il dottor Guida, esatto. No? Se tu vai, no, ma io non vado, se
no,
tu mangi,
no,
no, ma io non mangio,
quindi non, no, però insomma c'è una mole di lavoro che, come dici tu, quindi c'è un tempo tecnico, no? Il punto è che
però scusami, in tante altre cose l'amministratore di sostegno paradossalmente alleggerisce magari delle decisioni di un giudice potendole prenderle lui.
Sì, quelle di ordinaria amministrazione, certo, no? Per cui gli viene,
cioè,
dato
come era il
limite.
Mondo prima che esistessero gli amministratori di sostegno? Chi prendeva queste decisioni?
Il tutore o il curatore di cui parlavo prima, no? Però sempre per il tramite del giudice, comunque, no? Quindi diciamo c'è sempre stata, ne parleremo magari, adesso abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, ne parleremo anche per i minori. Quando muore un genitore, il minore acquista un'eredità e di quell'eredità non può disporre, cioè,
fino alla maggiore età.
Per esempio, deve mettere un apparecchio ai denti, no? Deve fare, che come sappiamo ha un certo costo. È capitato a noi che la madre abbia fatto l'istanza al giudice tutelare per chiedere l'autorizzazione a mettere l'apparecchio, con richiesta ovviamente del medico. La domanda che gli è stata posta è: perché non lo fai con i tuoi soldi invece che con i suoi? Anche se il ragazzo in questione aveva a disposizione 200.000 euro, no, su questo conto vincolato, e no, non li poteva usare. Prima deve usare quelli della mamma e poi eventualmente i suoi. Quindi è una situazione, i minori, fino se hanno, se purtroppo sono in questa situazione, no, monogenitoriale, con la morte dell'altro, e quindi hanno un'eredità, purtroppo devono sempre passare tramite il giudice, perché il giudice deve valutare se il genitore sta facendo la scelta corretta, che sembra una cosa assurda, detta, perché noi, e anch'io che sono padre, dico: no, di nostro figlio, di mio figlio decido io, non c'è mia moglie, decido io, non ci sono io, decide mia moglie. No, purtroppo non è così.
Nasce a tutela, ovviamente.
Nasce a tutela, ovviamente, che,
sì, questo,
che un genitore non vada
ad approfittare
e a disperdere tutta l'eredità.
Anche perché
figlio.
Noi pensiamo sempre: ah, ma io agisco bene.
Sì, però magari noi ragioniamo su una famiglia normale.
Esatto.
Adesso a me viene magari in mente un caso in cui un nonno muore e lascia tutto al nipote perché litiga col figlio, faccio un esempio, e magari il nipote ha 13 anni e riceve un'eredità grossa, ma insomma ne parleremo. Anche oggi però, se posso dire, avvocati, abbiamo toccato dei discorsi che magari molte persone a questi discorsi o queste eventualità o queste variabili della vita non pensano, però possono succedere, e lo abbiamo detto soprattutto a tutela di queste situazioni. Sì. Cioè, sappiate che esistono queste situazioni, esistono queste figure professionali che, diciamo, per la logica per cui sono state inventate danno una mano, sono per aiutare. È
però,
chiaro che come tutte le cose c'è anche il meccanico che fa il furbo,
sì,
il carrozziere,
sì,
o voglio dire, cioè è normale, in qualsiasi attività professionale c'è qualcuno che magari approfitta.
Però non prendiamo la cuore leggero, nel senso, quello che è uscito da oggi è, sapete, perché naturalmente il parente più prossimo ce lo faccio io, no? Attenzione, diventi un pubblico ufficiale, hai degli obblighi, rischi procedimenti penali anche per non aver fatto il rendiconto, capiamo?
Certo.
Sì, comunque sul sito del Tribunale di Udine possono essere reperite tutte le informazioni relative all'amministrazione di sostegno, e ci sono anche delle onlus che assistono chi ha bisogno di queste, dell'applicazione della misura, di informazioni, poi con i rendiconti. E qui a Tolmezzo mi sembra che ci sia l'ANFAS che si occupa di questo.
Sì, te lo confermo, perché appunto con ANFAS avevamo parlato qui di amministrazione di sostegno.
Sì.
Bene.
Grazie avvocati.
Noi, a voi.
Grazie.
Giosuè, ci vediamo settimana prossima.
Esatto.
Quindi parliamo di
separazione e divorzio.
Preparatevi, settimana prossima, grazie.